anche molto bella. Ora non so se le prove di canto le avevate finite, perché io ero lo stacco pubblicitario in tutto questo. Aiuto, qualcuno chiami la suora. Magari adesso continuiamo con le prove di canto. Cerchiamo di essere un pochino più partecipi a queste prove. Sì. Sì. Ripeto, restiamo a vostra disposizione.
Pane del cielo è il numero 4 del vostro foglietto dei canti. Pane del cielo, pane del cielo, sei tu Gesù, mia d'amore, tu ci fai come te. No, non è rimasta fredda la terra, con noi per nutrirci di te, pane di vita e di fiammare col tuo amore tutta l'umanità. Solo voi adesso? Bravi, è bello sentirvi. Bello. L'ultimo canto, il numero 5. Siamo Santa Maria degli Angeli, dedichiamo questo canto alla Madonna. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. Insieme. Ave. Maria. Bene ragazzi, grazie della pazienza, cantate con il cuore perché è preghiera.
Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Carissimi ragazzi, buongiorno a tutti, ben arrivati. Io sono Don Marcello. Mi fa un po' specie parlare così in alto rispetto, normalmente nelle parrocchie abbiamo l'ambone più basso. Ecco, io sono il cappellano dell'Università di Teramo e sono il responsabile per la pastorale universitaria, per cui il Vescovo mi ha chiesto quest'oggi di donarvi una breve riflessione di un quarto d'ora, perché poi la messa sarà alle 11.30, perché appunto... Così anche ha detto, così possono iniziare a vedere il tuo volto per l'anno prossimo, perché sappiamo che molti di voi sono universitari, molti altri sono maturandi, quindi si trovano all'ultimo anno delle scuole superiori e probabilmente molti di voi continueranno l'università. Siamo molto contenti di vivere questo momento insieme. Io vi rinnovo l'invito per chi vuole, perché adesso ho parlato con alcuni miei confratelli sacerdoti, i nostri sacerdoti, insieme poi a quelli anche della Basilica, si metteranno un pochettino tra i banchi, ovviamente la parte dietro la porziuncola, perché qui siamo già tutti pieni, per poter confessare. Quindi chi ha bisogno, tranquillamente, anche se io sto facendo una riflessione, si può alzare e può andare tranquillamente a confessarsi. Ovviamente la confessione è possibile anche nel resto della giornata, siamo sempre a disposizione, anche camminando da qui giù fino ad Assisi. Ringrazio Eugenio per le sue parole, è ricambiata l'amicizia che lui ha verso di me. E quest'oggi vorrei parlarvi di un argomento che mi ha suggerito sempre il Vescovo, perché quest'anno noi nella nostra diocesi di Teramo Atri abbiamo una frase importante del Vangelo che ci condurrà durante tutto l'anno pastorale, ed è il brano e la frase del Vangelo di Matteo al capitolo 9, il versetto 9 in particolare, e dice così. E poi vediamo qual è la tematica. Il Vangelo dice così: andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Poi il brano continua, non ve lo leggo tutto, dicendo che praticamente poi il Signore Gesù va in una casa dove viene invitato. E gli evangelisti Luca e Marco ci dicono che quella casa era di Matteo, però Matteo non lo scrive nel suo Vangelo, e va ad un banchetto, e lì ci sono dei farisei che iniziano a mormorare. Gesù, sapendo quello che avevano nel loro cuore, essendo Gesù Dio, quindi sapeva anche quello che avveniva nel cuore di ognuno, ecco, dice: guardate che non sono coloro che sono sani che hanno bisogno di me, che sono il medico, ma i malati. Questo è un pochettino il brano di cui parleremo oggi, è il brano cosiddetto della vocazione di San Matteo. Chi di voi è stato a Roma alla chiesa di San Luigi dei Francesi vicino al Senato della Repubblica? Potete alzare la mano, chi c'è stato? Ecco, qualcuno, una suora, però voi siete privilegiati, voi siete dei ragazzi, qualcuno, ecco voi, siete stati in gita, probabilmente, pellegrinaggio, gita, va bene. Allora, lì c'è un bellissimo dipinto, mi sapete dire di che è questo dipinto? Caravaggio, mamma mia, tutti lo sapete, bravi, molto esperti. Allora, io purtroppo con i potenti mezzi che abbiamo ho questa immagine, che ovviamente non è molto grande e non possiamo fare diversamente. Questa è quella del libretto del Vescovo di quest'anno. Allora, va bene, ve lo indico io. In questo bellissimo dipinto del Caravaggio, nel 1600, che appunto troviamo a Roma, e tra parentesi vorrei dire che noi della pastorale universitaria promuoviamo anche dei pellegrinaggi. Prossimamente ci piacerebbe fare di nuovo visita a Roma, siamo stati qualche mese fa, e andare anche in questa chiesa vicino al Senato. Allora qui si vede una scena bellissima, si vede da un lato il Signore Gesù insieme a Pietro, e poi c'è questo Matteo che è tutto affaccendato, tutto ripiegato su se stesso, perché sta contando i soldi, perché Matteo era un esattore delle tasse, categoria molto disprezzata, molto malvista dagli ebrei del tempo. E allora che succede? Che Gesù si avvicina, e Caravaggio fa vedere benissimo una cosa molto importante, che lui la pone all'esterno, ma che avviene nel cuore di San Matteo, cioè prorompe una luce che viene da Gesù, dal lato dove sta Gesù, e tocca Matteo, il quale, come dicevo, è tutto ripiegato su se stesso, perché sta cercando di contare, di fare il suo lavoro. Cosa dice il Signore? Lo abbiamo appena detto. Cosa dice il Signore? Dice solo una parola. Quale dice? Ecco, bravo Oreste, che è attento, bravo anche da quel lato, faccio le domandine. Allora, dice seguimi, e poi cosa succede subito? Che San Matteo si alza e lo segue. Ma secondo voi come mai questo avviene? Cioè, se una persona viene da voi e vi dice una parola come quella che ha detto Gesù, uno che fa? Si alza e subito lo segue, normalmente? Per voi del primo banco è normale? No. Però non è normale per noi, però possiamo dire che in qualche modo è normale per Dio, è normale per Gesù, perché la bellezza di Gesù, la grandezza della sua persona divina, il fatto che Gesù dalla sua persona proprio prorompe la luce, la bellezza. Gesù cosa ha detto in un brano del Vangelo? Ha detto: io sono la luce del mondo, chi è senza di me, in qualche modo, dice così, cammina nelle tenebre. Allora possiamo immaginare, come hanno fatto alcuni santi che hanno interpretato questo passo del Vangelo, che probabilmente San Matteo nella sua anima era un po' tenebroso, era un po' oscurato. Poi è arrivato Gesù e con la sua grazia lo ha toccato, gli ha toccato il suo cuore. E allora da quel momento San Matteo capisce che sta davanti a una persona specialissima, alla persona che ha portato luce nella sua anima, che gli ha dato la pace, che gli ha dato la gioia, e decide di seguirlo. Altrimenti, guardate, non l'avrebbe fatto Matteo, perché nessuno di noi segue una persona così. E ora voglio dirvi anche un po' la mia esperienza personale per parlare del fascino di Gesù. Io ero uno studente a Roma qualche anno fa, ero studente di psicologia, poi ho finito anche gli studi di psicologia prima di iniziare gli altri, e stavo alla Sapienza, che non è esattamente un luogo molto, diciamo, anche cristiano, se vogliamo dire, nel senso è un'università molto laica, e quindi non era un buon ambiente, diciamo così, per conoscere il Signore. Però davvero il Signore può passare quando vuole, come vuole, e anche in qualsiasi contesto, in qualsiasi luogo. Che è successo? Ero studente di psicologia, a un certo punto però mi stavo iniziando ad avvicinare di più anche alla fede. Andavo a messa tutte le domeniche, mi confessavo, partecipavo appunto all'attività della parrocchia, però solo quella domenicale, non facevo nient'altro. E a un certo punto avevo iniziato a leggere il Vangelo di Matteo. Mi piaceva leggere ogni sera, prima di andare a dormire, una paginetta del Vangelo di Matteo, però non l'aprivo a caso, lo facevo con costanza, cioè partendo dal primo capitolo in poi, e trovavo grande piacere a leggere il Vangelo. Anche solo una paginetta, cosa che ovviamente invito tutti quanti voi a fare. A un certo punto, che succede? Che una sera in particolare, io mi ricordo perfettamente il giorno e l'ora, anche se sono passati già un po' di anni, il giorno e l'ora in cui il Signore davvero è passato, e io ho sperimentato quello che ha sperimentato San Matteo, ma anche quello che ha sperimentato San Francesco, che è morto a due passi da noi. Quello che hanno sperimentato tanti santi, Sant'Agostino, San Paolo, che è caduto dal cavallo. Ecco, il Signore è passato e ha toccato il mio cuore. Io non so spiegarvi bene come questo avvenga, perché non è una cosa umana. Uno, quello che si accorge è che è una cosa che viene da Dio. Il Signore, ecco, quella sera, che era un 16 di ottobre, mi ricordo benissimo, io avevo finito di leggere la paginetta del Vangelo, a un certo punto stavo per rimettermi a letto. Ero in una casa universitaria, quindi io avevo la mia stanza, gli altri le loro. A un certo punto, ecco, che è successo? Che ho sentito una grandissima una grandissima luce, possiamo dire così, ho sentito un grande calore nel mio cuore e io sapevo con sicurezza, ve lo posso dire anche perché ho studiato psicologia, che non era una cosa che proveniva da me stesso, era una cosa che io avvertivo che veniva da fuori, che avveniva da Dio. E mi ha colpito molto quell'immagine di Gesù misericordioso, quello di Gesù con i due raggi che escono dal cuore, forse l'avete visto in qualche chiesa, il raggio color chiaro e il raggio color sangue, ecco il raggio rosso. E praticamente che è successo? Che ho sentito proprio come questi raggi che colpivano il mio cuore, sentivo una profondissima gioia mai sperimentata nella mia vita come in quel momento, e subito dopo ho capito, da quel momento istantaneamente ho capito che il Signore mi stava dicendo seguimi. Ora non vi ho detto, perché sarebbe troppo lungo, non ce la farei in un quarto d'ora, non vi ho detto che io ero fidanzato da 2 anni e mezzo, quindi non è che la mia prospettiva era quella lì di seguire la vocazione che mi ha portato a essere sacerdote, ma ecco, quello che davvero mi ha colpito è stata questa bellezza di Gesù, questa sua presenza, questo suo amore così forte. Uno si sente davvero amato, sente il cuore che è pieno e colmo di gioia. E io penso che San Matteo abbia avuto la stessa esperienza, forse anche più bella della mia. Vi posso dire che pochissime altre volte però nella mia vita ho provato una gioia e una pace così profonda come quel giorno, quel 16 ottobre di quell'anno. Per me è stata una cosa molto bella e ho capito anche un'altra verità che si capisce bene in questo brano del Vangelo, anche se breve, è che il Signore ha un progetto per ognuno di noi, per ognuno di voi. La chiamata, la cosiddetta chiamata, la vocazione, qualsiasi essa sia, al matrimonio, alla vita consacrata, alla vita religiosa, all'essere sacerdote, qualsiasi sia la vocazione, è qualcosa che uno capisce se è autentica, che viene da Dio. Ed è proprio quello che avviene anche in questo brano. Chi è che prende l'iniziativa? La prende Matteo o la prende Gesù? Potete rispondere, è facile questa, eh? Adriana, chi la prende? Gesù. Gesù prende l'iniziativa. Allora, quando una vocazione autentica, Dio fa il primo passo. E infatti è Dio che passa, è Gesù che passa vicino a Matteo. Matteo è lì tutto intento a fare le sue cose, ma chi è che passa? È Gesù. E domenica scorsa abbiamo ascoltato nel Vangelo di domenica scorsa, parla di Gesù che incontra Zaccheo. Ma chi è che va verso Zaccheo? Quest'altro uomo che aveva bisogno della misericordia di Dio. Il Signore passa. Allora, per tutti quanti voi, voglio dire, per tutti quanti noi, chiediamoci sempre, ma qual è il progetto che Dio ha per noi? Qual è la mia vocazione? Qual è il modo nel quale io posso realizzare la mia vita? Io vi posso assicurare che ero felice, come ogni ragazzo, credo, della mia età, non facevo niente di particolarmente, diciamo, strano, intorno ai 18 anni, però posso dire che ero felice, però fin tanto che ero fidanzato, perché pensavo che quella era la mia strada. Poi a un certo punto è arrivata la vocazione che io ho sentito in modo così forte come vi ho descritto. Posso dirvi che tutto quello che, per come sono adesso, per tutto quello che il Signore mi ha dato, io veramente dico, quello di prima mi sembrava è qualcosa di veramente piccolo rispetto al progetto che Dio ha su ognuno di noi, su ognuno di voi. E io oggi sono sacerdote, sono felicemente sacerdote, sono contento di questa vocazione, non tornerei indietro, perché capisco che il mio posto è questo all'interno della Chiesa, all'interno della società. Sono fatto per essere questo, ma non è che l'ho deciso io, è dall'eternità il Signore aveva pensato per me questo e per sua misericordia mi ha toccato il cuore, a un certo punto mi ha fatto capire qual era la mia strada. Io vorrei dire a tutti quanti voi, quanto è bello ascoltare la voce del Signore e anche, soprattutto, seguire la vocazione che Lui ci dà. Sapete che c'è Sant'Agostino, un altro grande convertito, Sant'Agostino, del IV secolo, V secolo, grande padre della Chiesa, che anche lui ha avuto una vocazione, una chiamata e anche la conversione un po' grandicello. Aveva fatto delle esperienze abbastanza negative nella sua vita. Addirittura era entrato in una setta di eretici, aveva una situazione molto, diciamo, disordinata della sua vita. A un certo punto il Signore anche per lui lo ha toccato, gli ha toccato il cuore e lo ha convertito e lo ha fatto diventare anche un grande sacerdote e un grande vescovo. Però Sant'Agostino a un certo punto dice una bellissima espressione, una bellissima frase nelle Confessioni, questo bellissimo libro che lui ha scritto. Dice così, riferendosi a Gesù, dice: tardi ti amai, tardi ti amai, bellezza sempre antica e sempre nuova. Tu stavi con me, ma io non stavo con te. Però tu mi chiamasti, gridasti, rompesti la mia sordità. Brillasti, risplendesti, fugasti la mia sordità. Spargesti la tua fragranza, la respirai, e ora sospiro per te. E ora, Signore, amo te solo, seguo te solo, cerco te solo. Questo è un po' una sorta di grido che è venuto dal cuore di Sant'Agostino, anche un po' un rimorso, perché forse lui voleva incontrarlo anche prima, il Signore. Però quello che è bello della vocazione è che davvero il Signore ci chiama a vivere pienamente la nostra esistenza. Guardate, non abbiamo tante vite, abbiamo soltanto una, non dobbiamo sprecarla. Il Signore passa, ma non dobbiamo sprecare anche la grazia che è passato. E il Signore passa anche quest'oggi, sicuramente nel cuore di ognuno di voi avrà qualcosa da dirvi, avrà magari una preghiera da esaudire. Tutti quanti noi penso che veniamo qui da San Francesco, da Santa Chiara, per chiedere magari qualcosa. Abbiamo, tutti noi portiamo anche dei pesi della nostra vita, magari degli insuccessi, qualcosa che ci appesantisce. E allora il Signore per ognuno di noi ha una parola, ma soprattutto io vi invito a chiedere da quest'oggi in poi quella bellissima espressione che usava San Francesco, il grande santo che oggi veneriamo qui ad Assisi. A un certo punto, quando lui fu toccato dal Signore, ripeteva sempre: Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, cosa vuoi che io faccia? E il Signore rispose. A un certo punto gli fece capire qual era la sua missione. Ed è, come dire, compendiata, riassunta in questa breve frase: Francesco va e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina. Qual era la missione allora di San Francesco, la grande missione della sua vita? Essere il restauratore, il riparatore della casa di Dio. E oggi che festeggiamo la festa della Basilica Lateranense, la Basilica, la Cattedrale di Roma, oggi possiamo anche ricordare quella bella visione che ebbe il Papa all'epoca, Innocenzo III, che vide il Laterano, questa grande maestosa basilica di Roma, la cattedrale di Roma, che stava per crollare. E vide un uomo piccolino, minuto, lui dice così, spregevole, perché insomma vestiva con un sacco ed era non molto alto, e insomma non di bellissimo aspetto. Però cosa fa? Questo uomo piccolino sorregge tutta la basilica del Laterano, che è enorme per chi l'ha vista. Questa è la missione di San Francesco. Questo è quello che lui ha fatto, e se noi dopo 800 anni ricordiamo ancora la sua persona, è perché davvero è stato rapito da Cristo, ha dato la sua vita a lui, e il Signore ha avuto per lui un progetto che forse quando si è iniziato a convertire neanche lo poteva immaginare, di diventare un grande santo, forse il santo più simile al cuore di Gesù, e il santo di cui è stato detto così, che è il più italiano dei santi e il più santo degli italiani. Perché ha le caratteristiche più italiane della santità, e però anche probabilmente l'italiano più santo. E allora, ecco, anche noi siamo chiamati, e concludo, a davvero a donare la nostra vita al Signore con tanta semplicità, come ha fatto San Francesco, a dare la nostra vita a Lui, in modo tale che Lui possa davvero trasformare e trasfigurare la vita di ognuno di noi e possa davvero renderla meravigliosa. Tutto ciò che fa il Signore è sempre grande, di più di quello che noi possiamo immaginare. Come io, ecco, ribadisco, sono molto contento della vocazione, non potevo immaginare che il Signore mi avrebbe dato così tanto quando gli ho detto semplicemente il mio sì. Allora, anche noi con San Francesco vogliamo davvero affidarci a Dio, abbandonarci a Lui e dire con Lui, con tutto il nostro cuore, questa espressione che San Francesco diceva sempre: Dio mio e mio tutto. Vi auguro di proseguire questa giornata davvero con grande luce, con grande luminosità, la luce che viene anche dalla spiritualità cristiana, dalla nostra vita. Adesso parteciperemo all'Eucaristia, ci sarà, come dicevo, la possibilità per anche di usufruire del sacramento della riconciliazione durante questa giornata, e poi per gli altri avvisi diremo qualcosa al termine della messa. Vi ringrazio tanto e vi auguro davvero una buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.
Cari ragazzi, care ragazze, ci prepariamo per la Santa Messa. Bravi, avete già capito. Esatto. Abbassiamo il tono. Sua Eccellenza si sta preparando, quindi a breve inizieremo. Sono andate bene le prove di canto, sì? Dai, forza e coraggio. Per qualcuno è la prima volta nella sua vita che fa qualche canto di chiesa, vero? Va bene, prepariamoci. Preghiamo tutti i sacerdoti, e ripeto tutti i sacerdoti, di venire in sacrestia. Chiaramente i sacerdoti che sono venuti per questo convegno. Ripeto, preghiamo tutti i sacerdoti di venire in sacrestia.
insieme il canto numero 1 con tanta gioia e con il cuore. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, e per tutte le creature, per il sole, per la luna, per le stelle, per il vento e per l'acqua e per il fuoco. Laudato sì, o mi Signore, laudato sì, voce, o mi Signore. Sorella, madre terra, ci alimenta e ci sostiene per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare. Laudato voce, laudato sì, o mi Signore, laudato sì, o mi Signore, laudato sì, o mi Signore, perché il senso della vita è cantare e lodarti, e perché la nostra vita si sempre una canzone. Laudato sì, laudato sì, laudato sì, laudato sì, o mi Signore, e per quelli che ora piangono, e per quelli che ora soffrono, e per quelli che ora nascono, e per quelli che ora muoiono, laudato sì, laudato sì, laudato sì, o mi Signore, laudato sì, o mi Signore, e per tutte le creature, per il sole, per la luna, per le stelle, per il vento, e per l'acqua e per il fuoco. Laudato sì, laudato sì, o mi Signore, laudato sì, o mi Signore, laudato sì, o mi Signore, per sorella, madre terra, ci alimenta e ci sostiene per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare. Laudato sì, o mi Signore, 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 per senso della vita e cantare e lodarti, e perché la nostra vita sia sempre una canzone, laudato sia,
oh mio Signore,
laudato sia.
Oh mi Signore,
laudato sì.
Oh mi Signore,
laudato sì.
Oh mi Signore,
laudato sì.
Prima di iniziare la celebrazione eucaristica, penso che possiamo accoglierci con un bel applauso perché non l'abbiamo fatto prima. Sono molto contento di presiedere l'Eucaristia insieme con voi, cari ragazzi, e con questi sentimenti di gioia, di gratitudine al Signore, viviamo intensamente questo momento che è il cuore del nostro pellegrinaggio ad Assisi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Don Marcello, vi aiutate a riflettere sulla figura di Matteo, sull'esperienza che ha vissuto Matteo. Vogliamo chiedere al Signore in questa celebrazione eucaristica che ciascuno di noi possa, come lui, incontrare il Signore, possa fare la stessa esperienza di essere guardati, amati e soprattutto invitati dal Signore Gesù, come è accaduto per Francesco. Chiamato e invitato da Gesù, e lui lo ha subito seguito. Con questi sentimenti di gioia chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che sei,
abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre.
In excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Padre, che prepari il tempio della tua gloria con pietre vive e scelte e fondi sulla Chiesa il tuo Santo Spirito, perché edifichi il popolo dei credenti che formerà la Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, mi condusse all'ingresso del tempio. Usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse